Prima di lasciarci alle spalle il problema dell'ombrello, due punti meritano di essere sottolineati. Il primo riguarda la slide numero 54. Voi osservate che in questa slide compaiono, diciamo, almeno una decina di elementi, due azioni, O e N, due stati del mondo, P ed S, quattro cellette con quattro numeri che esprimono le utilità 10, 50, 0, 100, infine due valori di probabilità 0,3 e 0,7. Naturalmente la storia dell'ombrello è stata illustrata con riferimento a una situazione concreta: portare l'ombrello, non portarlo, piove, è sereno. Tuttavia, sarete d'accordo con me che per la soluzione del problema dell'ombrello, soluzione che consiste nell'applicare la regola di massimizzazione dell'utilità attesa, illustrata nelle slide 55 e 56, è del tutto irrilevante la storia con la quale i numeri nella matrice della slide 54 sono, diciamo, illustrati o esemplificati. Noi guardiamo quella matrice, sappiamo quei quattro numeri, 10, 50, 0 e 100, quelle quattro utilità dentro la matrice, conosciamo la probabilità degli stati del mondo, 0, 3 e 0, 7, cioè 30% e 70%, e a quel punto non ce ne può fregare di meno della situazione concreta. Tutte le situazioni concrete possono essere milioni, rappresentate in questa matrice, hanno la stessa soluzione. Vale a dire che l'utilità attesa di n, e a questo punto n è una semplice lettera, è la seconda azione possibile e basta. In tutte queste storielle la conclusione sarebbe che n è l'azione migliore. Diciamo, questo approccio, questo modo di vedere il problema, se ci pensate un istante, vi richiama qualcosa che in apparenza è molto lontano, vale a dire la teoria del sillogismo aristotelico. Voi ricorderete che dal liceo, dalle superiori e da qualche altro esame di filosofia che i sillogismi di Aristotele, in particolar modo il sillogismo in Barbara, era illustrato di solito con questo esempio. Tutti gli ateniesi sono greci, tutti i greci sono mortali, quindi tutti gli ateniesi sono mortali. E nessuno aveva niente a che ridire. Naturalmente c'erano tanti esempi dello stesso genere che venivano utilizzati, quasi tutti riguardanti la mortalità dei greci o degli ateniesi, ma l'elemento essenziale era che tutti questi sillogismi avevano la stessa forma, che Aristotele stesso rappresentò in questa maniera: tutti gli A sono B, tutti i B sono C, quindi tutti gli A sono C. Era la forma del ragionamento del sillogismo e non il suo contenuto, non il significato delle parole che lo rendeva valido. Per quello potevamo sostituire tutti i termini comprensibili come ateniesi, greci, uomini, mortali, con A, B, C. Se ci pensate, la stessa cosa vale per questo problema di decisione. Non è tanto la storiella, il contenuto del problema che ci permette di risolverlo, ma la sua forma. E quindi possiamo dire che la teoria delle decisioni rappresenta, per, diciamo, la teoria dell'azione, per la filosofia pratica, un po' il corrispondente di quello che la teoria del sillogismo o la logica formale è per la razionalità cognitiva. Anche la razionalità pratica può essere affrontata da un punto di vista puramente formale. E qui sta la potenza della teoria delle decisioni. Usiamo le storielle per spiegarla, per illustrarla, ma la validità della teoria delle soluzioni non dipende dalle storielle. Questo era il primo punto. Vi è poi un secondo punto che merita attenzione. Quando si tratta di vendere ad un ascoltatore, a uno studente evoluto, come chi mi ascolta, la slide numero 55, quasi tutti sono d'accordo nel dire che da un punto di vista qualitativo la formula per l'utilità attesa di ombrello è ragionevole, perché l'utilità attesa che mi attendo dal portare l'ombrello certamente è influenzata, è direttamente proporzionale in qualche modo, cresce al crescere delle utilità dei vari possibili risultati dell'azione di portare l'ombrello. Quindi, nello specifico, se aumento UOP e UOS, i due possibili risultati del portare l'ombrello, se accresco queste utilità, beh, accrescerò anche l'utilità attesa del portare l'ombrello. Se le cose mi vanno meglio in qualunque dei due risultati, sarà una cosa buona portare l'ombrello. Siamo anche d'accordo quasi tutti comprendono che se il risultato migliore, in questo caso UOS, l'utilità di portare l'ombrello quando è sereno, se noi aumentiamo la probabilità del risultato migliore, e quindi diminuiamo la probabilità del risultato peggiore, qua abbiamo solo due risultati, allora aumenterà la utilità attesa del portare l'ombrello. Insomma, da un punto di vista qualitativo la formula ci soddisfa, cioè varia nel modo giusto con le quattro grandezze che sono qui rappresentate, o forse per meglio dire con le tre grandezze, perché come sapete la probabilità di pioggia e di sereno sono collegate tra di loro in modo da dare il 100%. Bene, qual è l'aspetto misterioso di questa formula? Che qualcuno può dire: sì, ma perché varia proprio in questo modo? Perché non mettiamo per esempio le due probabilità al quadrato? La probabilità di pioggia al quadrato, P di P al quadrato, per l'utilità di OP, più la probabilità di sereno al quadrato per l'utilità di di OS. Sarebbe in teoria possibile. Ci sono molte formule fisiche in cui girano dei quadrati. Pensiamo solo alla formula newtoniana della gravitazione universale, dove al denominatore troviamo distanza al quadrato. In realtà, la teoria delle decisioni, il seme della teoria delle decisioni, questa regola che viene attribuita a Pascal, a Bayes, quasi ai principali fondatori, diciamo, del calcolo delle probabilità o della teoria delle probabilità, nasce subito. Appena si forma la teoria delle probabilità, viene subito applicata in questo modo. Viene applicata in questo modo alla teoria delle decisioni. Non a caso, perché uno dei grandi fondatori della teoria delle probabilità, in tutto saranno tre o quattro, uno di essi è Pascal, il grande Pascal, il filosofo, il teologo. Beh, Pascal cominciò a sviluppare la teoria delle probabilità in risposta a un amico, il cavalier Domerè, che perdeva molti soldi ai dadi. E allora voleva dei lumi su come fare quelle scommesse, e Pascal, per rispondergli, inventò la teoria delle probabilità. Una storia che, se vi interessa, potete trovare illustrata con dovizia di una certa dovizia di particolare nelle dispense del mio corso di filosofia della scienza, a voi accessibile attraverso Dropbox. Può essere interessante e utile. Bene, questa formula di massimizzazione dell'utilità attesa nasce subito, immediatamente la propongono, e quasi tutti, anzi tutti, la trovano intuitiva. Aveva un nome diverso da utilità attesa, si chiamava speranza matematica. Io quando esco con l'ombrello spero che le cose mi vadano bene. E quanto è questa mia speranza? Bene, è calcolata con questa formula. E quindi bisognava massimizzare la speranza matematica. Era la metà del 600 e si andò avanti così per 3 secoli, dove tutti consideravano ovviamente corretta questa formula. Poi arrivò un signore che si chiamava von Neumann, fisico, matematico, inventore assieme al collega economista Morgenstern della teoria dei giochi, nel famoso libro del 1944, e von Neumann si chiese, come fanno i grandi geni: sì, la formula è intuitiva. Lo era anche il teorema di Pitagora intuitivo, per secoli prima che Euclide lo dimostrasse. Ma io voglio sapere perché proprio questa formula, questa media ponderata. E allora von Neumann era interessato a questo perché voleva una rigorosa teoria delle decisioni razionali sotto incertezza come una specie di introduzione necessaria per sviluppare poi la sua teoria dei giochi. E allora von Neumann diede una delle prime, ce ne furono altre, derivazioni, dimostrazioni assiomatiche della teoria delle probabilità e anche dell'utilità e anche delle decisioni. Probabilità, utilità, decisioni diventano parte di un'unica teoria. E gli assiomi di von Neumann riguardavano solo, udite, udite, le preferenze. Erano assiomi di una tremenda semplicità, quasi tutti. Erano circa una decina, secondo delle formulazioni, ve ne dico due affinché capiate quanto erano intuitivi. Diceva von Neumann, le nostre preferenze dovrebbero soddisfare un principio di transitività. Se tu preferisci il bene A a B e preferisci il bene B a C, quindi la tua preferenza ha questo ordinamento A, B, C. Preferisci A a B, preferisci B a C, bene. Allora tu non puoi preferire C ad A, perché vale la proprietà transitiva. Preferisci A a C. Esempio. Preferisco un'anguria a un melone, preferisco un melone a una mela. Dunque preferisco l'anguria alla mela. Chiunque è disposto a dire che questo è un principio di preferenza razionale, la transitività. Ce n'è un altro che ha vari nomi, chiamiamolo principio di invarianza. Supponiamo che io abbia delle preferenze del tipo che ho appena descritto, preferisco l'anguria al melone e preferisco il melone alla mela. A questo punto aggiungono al paniere dei miei beni anche un cioccolatino. E dove lo mettono? O una scatola di cioccolatini. Dove lo mettiamo questo cioccolatino? Potremmo ritenere che sia preferibile addirittura l'anguria. Io amo tantissimo il cioccolato, oppure il cioccolato mi fa veramente male, mi vengono torsoli incredibili, lo metto sotto la mela. Certo, se non ho nulla da mangiare, mangio anche il cioccolato. Ma qualunque sia il posto in cui ficco dentro il cioccolato nel mio ordine di preferenza, che ve lo ricordo era anguria, melone, mele, l'assioma di von Neumann richiede che l'ordine, le preferenze tra i beni che formavano il paniere originario, nel nostro caso quei tre frutti, restino immutate. Sarete d'accordo con questo principio? Sembra un principio assolutamente ragionevole, perché l'aggiunta di un nuovo bene al mio paniere deve sconvolgere le preferenze che avevo prima tra i beni. Gli assiomi di Kolmogorov sembrano uno più ragionevole degli altri. E qual è la genialità di Kolmogorov? Ha dimostrato che da questi assiomi sulle preferenze salta fuori tutta la teoria delle probabilità. Salta fuori anche una teoria delle utilità e delle decisioni, salta fuori anche la regola di massimizzazione dell'utilità attesa. Fu sconvolgente vedere che tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso alcuni matematici, tra i quali Ramsey, De Finetti, un italiano e molto famoso all'epoca e anche adesso, e von Neumann diedero dimostrazioni diverse tra di loro della assoluta razionalità della regola di massimizzazione dell'utilità attesa. Dunque, teniamocela cara perché è valida e la troveremo ancora sul nostro percorso. La slide numero 57 comincia, con questa slide si comincia davvero a entrare nei meccanismi, nei principi della teoria dei giochi. E vedete in sequenza tre giochi, gioco 1, gioco 2 e gioco 3, che vanno dalle slide 57 fino alla slide 59. Sono tre storielle che riguardano dei venditori di macchine da scrivere, una volta c'erano anche queste, dei generali che vogliono conquistare delle isole o dei terreni al nemico e degli aspiranti candidati alle elezioni presidenziali americane. Bene, tre storielle completamente diverse. Non dirò più nulla in questa puntata su queste tre storielle, ma vi invito a guardare i numerini nelle tre matrici delle storielle e fare delle considerazioni su questi numerini. Ci sentiamo tra qualche minuto.